Ciao, ti presento Jack.
Eccoci qua, ben ritrovati cari ascoltatori, ben ritrovate cari ascoltatrici. Sono le 14 di questo venerdì 11 aprile ed è arrivato il momento di Jack, il magazine musicale di Radio Popolare. Quindi ben ritrovati da Matteo Villaci. Anche oggi parecchie robe di cui parlare. È venerdì, è uscita musica, ma spero di avere il tempo di parlarne. Stiamo affrontando da un po' di tempo la questione dei cambiamenti della musica e di come viene distribuita, fruita. In questo periodo storico abbiamo parlato di intelligenza artificiale, di piattaforme. Era venuto fuori anche il discorso dell'impatto questo cambiamento nel rapporto con la musica sta avendo sugli artisti a livello anche di salute mentale. Oggi parleremo di questo, lo faremo con chi se ne occupa di mestiere. Avremo ospiti anche oggi, c'è Populus che è arrivato con un disco nuovo e sarà con noi dalle 14:30. Partiremo salutando gli artisti della settimana, perché è venerdì e quindi ultimo giorno di loro protagonismo radiofonico. Non è che poi spariranno, però... Insomma, parecchie cose come al solito e poi un po' di novità. 331-6214-013 è il numero per sms, telegram e whatsapp, diretta at popolarenetwork.it per le mail. Se volete arricchire la puntata di oggi, e poi direi che volendo possiamo anche dichiararci pronti a partire. Partiamo appunto salutando in qualità di artisti della settimana i Baustelle, dal loro ultimo lavoro è il Galattico, che peraltro compie una settimana. Ci andiamo ad ascoltare Pesaro.
Gli alberghi celesti, fortissime playlist, ecco qua. Lo stupro, la vita, sapore di sale. Le zattere, i pesci, i morti di fame. Ragazzi che fanno il video al proprio cazzo, alla realtà, credendoli più grandi del normale. Fossi qui adesso, vedresti il mio cuore ed io dentro gli occhi tuoi cadrei senza respiro e senza neanche poter più resuscitare. Eppure io ti amo, sai, anche se allora. Sai il sogno, so come.
I Baustelle con Pesaro. E come vi dicevo, ci siamo occupati diverse volte in questa stagione dell'evoluzione della musica, del modo di fruirla, del modo di proporla, e quindi da un lato l'intelligenza artificiale, dall'altro le piattaforme. E parlando di questo, l'ultima volta che lo abbiamo fatto è venuto fuori anche l'impatto che il modo di proporre, di gestire la musica oggi ha sugli artisti e sulla loro salute mentale in particolare. I casi sono tanti, se ne è parlato a livello nazionale, a livello internazionale, anche nomi parecchio esposti, e quindi oggi abbiamo deciso di approfondire il tutto. Lo facciamo con Michela Galluccio, che è presidente di Restart, che è un'associazione molto interessante, che lavora proprio su questo tema collegato alla musica e all'arte. Intanto però benvenuta Michela.
Grazie, grazie mille Matteo.
Io partirei proprio da Restart. Ci racconti un po' di cosa si tratta e quando e come è nato?
Sì, volentieri. Allora, Restart è il primo e unico sportello di supporto psicologico specifico per musicisti e lavoratori dello spettacolo esistente in Italia. Quindi è anche il primo, appunto, perché prima di noi, appunto, non c'è stata questa iniziativa, ecco, quindi siamo un po' pionieri di questo genere di realtà. Restart nasce nel 2019 come progetto, diciamo così, e nel 2020, all'inizio del 2020, precisamente 4 giorni prima del lockdown, diventa un'associazione, quindi ci costituiamo appunto come associazione no profit. Il progetto nasce da un'idea che ho avuto insieme a Flavia e ad Azzurra, che sono le socie, appunto. Io sono presidente di Restart, Flavia è la vicepresidente e Azzurra è segretaria e tesoriere, e diciamo siamo un po' diverse facce, se vuoi, di una medesima medaglia, nel senso che anche Azzurra è psicoterapeuta, ma si occupa prevalentemente di amministrazione nel settore musicale, mentre Flavia è manager musicale, quindi lei, diciamo, ha proprio il polso della situazione riguardo il settore, ecco, dall'interno. Io invece sono psicoterapeuta, quindi mi occupo appunto di tutta la parte più clinica. Il progetto nasce da un'esigenza molto, molto reale, molto sentita da parte di tutte e tre, relativamente a quello che succede nel settore musicale, appunto sul versante della salute mentale, dove, diciamo, anche fino a prima della pandemia in maniera decisamente peggiore, ecco, rispetto ad adesso, c'era molto tabù, ecco, su quelle che potevano essere difficoltà psicologiche, quindi si tendeva anche molto a non parlarne, a mascherarle, a mistificarle, no? Ecco, quindi era preferibile di rimanere a casa perché c'è, per un mal di pancia, piuttosto che non vengo a lavorare perché effettivamente ho un episodio depressivo, no? Era proprio impensabile una cosa del genere, ecco, quando invece, come tu stessi anticipato, il settore musicale è assolutamente ecco, un terreno, un territorio in cui questo genere di difficoltà psicologiche sono all'ordine del giorno. Quindi Restart nasce con questo genere di obiettivo e al momento abbiamo più di 50 psicoterapeuti su tutto il territorio nazionale, e grazie a loro riusciamo quindi a inviare tutte le persone che arrivano alla nostra attenzione e che vogliono iniziare un percorso di supporto psicologico, non solo online, appunto, ma anche in presenza, perché questi psicologi di cui sono la referente appunto sono sparsi, diciamo, sì, così, nelle varie province e regioni, e ci occupiamo ovviamente anche di divulgazione e sensibilizzazione sul tema, quindi attraverso talk e circle time e tutta un'altra serie di diciamo di eventi che facciamo proprio per parlare dell'argomento.
È un argomento che, come dicevi, è emerso molto dopo la pandemia, un po' perché si è rotto il tabù intorno a questo tema, a volte anche proprio all'interno delle opere artistiche, cioè se ne parla nella musica stessa, nelle canzoni proprio. Sicuramente se ne parla molto intorno alle canzoni, e molti più cantanti nazionali e internazionali non nascondono più il motivo per cui si prendono determinate pause. D'altro canto, questa cosa sembra anche un pochino esplosa. Quanto è anche figlia di come la musica e gli artisti vengono, come dire, trattati oggi all'interno del sistema stesso nei confronti degli artisti?
è sicuramente molto figlia di questo. I tempi sono cambiati moltissimo rispetto anche a pochi decenni fa, e quindi non parliamo di differenze che intercorrono con distanze di centinaia di anni, ma ecco, in pochi decenni veramente il sistema è cambiato completamente, per cui ci sono tutta una serie di elementi, di variabili, se vuoi, all'interno di questo settore, che poi vanno a scandire anche quelli che sono dei ritmi non soltanto esterni ma interni di ogni persona. Che significa? Significa che io non devo soltanto scrivere un pezzo, produrlo e suonarlo, andare a fare le prove, andare a fare il tour, ma devo anche star dietro ai contenuti che devo produrre, a quante visualizzazioni ha ricevuto quel video, a quanti ascolti ho su Spotify. Quindi capisci che i ritmi, proprio come dicevo, interni di un artista, e cambiano completamente, proprio perché ci sono molte più variabili che possono quindi andare a incidere su quello che sarà il mio successo, o comunque anche in generale su come mi sento io, no, in questo lavoro, in questo settore, e che mi possono portare in una direzione piuttosto che in un'altra. Quindi tu capisci che ci sono anche proprio dei vissuti di grande dipendenza da questo genere di variabili che magari prima non c'erano, no? Quindi il sentimento era quello di riuscire ad avere un po' più di controllo sulle cose, adesso invece di essere proprio in balia di tanti elementi che chiaramente poi, essendo anche relativi a algoritmi, matematica, social network, eccetera, davvero hanno un'altissima imprevedibilità.
Lo hai detto bene, cioè tantissime cose poi sono cambiate intorno, la gestione immagino sia anche peculiare, perché poi ognuno davvero la vive o la gestisce nuovamente tra virgolette a modo suo, questo tipo di pressione, questo tipo di attesa. E poi c'è tutto un mondo che è anche un po' più difficile da inquadrare e da vedere, che è quello di quell'ansia che un po' tutti condividiamo, no? E che ci hanno portato i social network, la FOMO, il fear of missing out, la paura di scomparire in qualche modo e di non essere presente, quindi basta poco perché tu non esista più. Quanto incide questo su chi di mestiere in realtà dovrebbe avere la libertà di prenderselo il tempo, perché ne ha bisogno appunto per creare, per fare il suo lavoro?
Sì, esatto. Quello che dico sempre ai miei pazienti, ma in generale anche ai miei colleghi, ne parlano tantissimo i miei colleghi di Restart, e che continuiamo a ribadire durante le nostre talk, è proprio prendersi del tempo per annoiarsi, ecco quello che diciamo sempre ai nostri artisti, no? C'è bisogno di annoiarsi, e in qualche modo in generale noi tutti abbiamo dimenticato che cosa significa annoiarsi in questo tipo di società, insomma di cultura che va a demonizzare la noia, no? Perché non è la noia e non è la performance, non è la produttività, quando invece gli artisti hanno bisogno di annoiarsi. Ma annoiarsi che cosa significa? Come dicevi tu, di prendersi del tempo per fermarsi, per non fare niente, nel senso lasciare che arrivi l'ispirazione, o comunque di stare nel flusso grazie al solo fatto di esistere, no? Di stare nel mondo, di essere a una stazione, di vedere delle persone che fanno delle cose, oppure di fare una passeggiata nella natura, e quindi di prendere ispirazione per qualcosa, di guardarsi dentro, no? In questo senso, quindi sì, assolutamente la FOMO è un argomento che abbiamo trattato anche in diverse talk, ecco, che abbiamo fatto, è un argomento davvero molto importante per gli artisti, che sono veramente vittime, ecco, di tutto quello che riguarda l'assicurarsi di non scomparire, quando poi alla fine il risultato è che la maggior parte delle volte loro scompaiono poi per se stessi, e quindi nel voler non scomparire, non voler scomparire per gli altri, ecco, quindi esatto. Questo è un po', ecco, quello che
diventa quasi dei simulacri. Curioso, no? L'importanza della noia, che peraltro è anche il titolo della canzone con cui Angelina Mango ha vinto Sanremo, prima di prendersi il suo tempo e di capire che forse quella pressione la sentiva tanto. Ti faccio un'ultima domanda, che è ovviamente un pochino provocatoria, perché insomma è chiaro che non ha senso combattere contro i mulini a vento, ma da un tuo punto di vista, da un vostro punto di vista anche professionale, il segreto è trovare la chiave come artisti per riuscire a portare avanti il proprio cammino all'interno di questo tipo di sistema e della pressione che esercita, o sarebbe un po' da riformare proprio il sistema in sé?
Eh beh. Questo è, come dire, non c'è una risposta in una direzione o in un'altra, nel senso che le cose sono si influenzano in maniera bidirezionale, ecco. Però tu hai detto una cosa molto giusta poc'anzi, hai detto non possiamo combattere contro i mulini a vento, e diciamo che i mulini a vento sono un po' il sistema, se vogliamo fare un accostamento, no? Quindi i mulini a vento sono molto più grandi di noi, i mulini a vento hanno un'energia propria che li fa andare avanti e su cui comunque noi possiamo fare, nel nostro piccolo possiamo assolutamente fare qualcosa, che è un po' quello che fa Restart, no? Che cerca anche appunto di parlare a chi è molto più grande, è molto più grande prima di noi di Restart e di tutti gli artisti e così via, però sicuramente quello che bisogna fare è trovare degli strumenti e delle risorse in se stessi per poter stare all'interno di questo sistema nel momento in cui si sceglie di stare all'interno di questo sistema, perché io penso questo, che in qualsiasi sistema noi comunque scegliamo di restare, ecco, no? Possiamo decidere anche di andarcene, chiaramente nei limiti del possibile, ecco, non possiamo ancora cambiare pianeta, anche se forse tra poco succederà, però insomma in linea di massima in tanti sistemi, ecco, diciamo in tanti sistemi possiamo scegliere di stare o di non stare. Nel momento in cui lo scegliamo ci prendiamo tutto il bello, ci prendiamo tutto il brutto, ma dobbiamo trovare dentro di noi le risorse per potercela fare, ecco, per prenderci anche quello che è il nostro pezzettino di responsabilità, al netto chiaramente della grandissima responsabilità che il sistema ha in tutto, certo. Questo, e spero di averti risposto.
Direi ampiamente. Michela Galluccio, grazie mille di essere stata nostra ospite. Ricordiamo Restart, che è questa realtà che lavora proprio su questi temi. Grazie per essere stata qua e grazie per il vostro lavoro.
Ma grazie a te Matteo, grazie mille per questa opportunità. Un abbraccio, buon lavoro.
Un abbraccio, alla prossima. Giving yourself, I think that love is offering your immediate help. I think that love is everything that we need in this world. I think the key is being honest and being yourself. I think love is understanding that people can change and loving them anyway through every stage. I read all about love, then I gave it to Jade. Love is sharing knowledge, there's so much to gain. Love is every time I put pen to the page. If I don't love what I'm doing, then I'm hardly engaged, yeah. God, you love me though I am flawed. I know I'm not an innocent child, but I am yours. And if you're with me, you are safe. I know my body isn't immortal, but I am brave. I think you know it's real love when it's sincere. I'ma show up, I ain't scared, eradicate fear, yeah. Trusting yourself, I think that fear is keeping true information withheld. I think fear can be exposed in abundance of wealth, and it creeps in when you're not loving yourself. Fear can be dressed in a form of protection. Fear can be the culprit of stolen progression. Can be impulsive and be an obsession. I think we fear all the answers, so we don't ask the questions, yeah. I think that shit is a lethal weapon. I think we fear being naked from the fear of rejection. If beauty is in the eye of the beholder, then why are we obsessed with seeking perfection? Fear will probably hear this and feel exposed. Fear works best when love isn't close. But love will never judge you because of your pain. Look in the mirror and say, I'll love you unconditionally every day.
me down, cause I've always been. Why they always wanna hate when the love is? Hear me now, my check, it was 1, 2. One more, I want enough, so I had to get. I remember when they said nothing in life is. Evil spirits cannot enter when your soul is. MJ said he got the tunes, I should pull up pat. Every time I bust a lyric, I've been feeling so. Every time I'm on the stage, I've been feeling so. Auntie Simbi, what she call me when my knees turn. Used to bump the train to college, I would travel for. Countdown, it was 5, 4, 2, 1, take off in the air. Shout, my brother's locked in the can, trying to get. There's a war outside, pray the people go. Shout, my brother's locked in the can, trying to get. There's a war outside, pray the people go. Shout, my brother's locked in the can, trying to get. Said there's a war outside, pray the people go.
Little Sims Gone Free, il suo ultimo singolo dall'album che sta arrivando, dopo aver parlato appunto di salute mentale e musica, di salute mentale degli artisti, che è diventato e sta diventando un tema un po' all'ordine del giorno dell'ultimo periodo. Ringraziamo ancora chi ci ha aiutato ad approfondirlo, ovvero Michela Galluccio, e voltiamo pagina, veniamo alle nuove uscite, perché è una settimana di ritorni. Ieri si diceva così, a sorpresa, I Cani, dopo 9 anni, nuovo disco, nessuna anticipazione, niente, improvvisamente nuovo disco, e uno dice 9 anni, si chiama Post Mortem, perché 9 anni sono un tempo più che sufficiente per considerare un progetto chiuso. Vallo a spiegare ai Pulp che tornano il 6 giugno con un nuovo disco che si intitola More dopo 24 anni, il 2001. Era l'anno di Wheel of Life, da quel momento appunto silenzio, e poi finalmente l'annuncio del ritorno, un disco che sarà pubblicato da Rough Trade Records, che è stato registrato e mixato agli Orb Studio, e uscirà in vinile, su piattaforma e poi con tutte le edizioni speciali che giustamente vanno ad accompagnare un prodotto del genere. Oggi come oggi funziona proprio così. Tornano tra l'altro con un singolo che anticipa tutto, che si chiama Spike Island, in cui troviamo combinazioni di synth, violino e chitarra, il tutto dosato con sapienza dal produttore James Ford, che peraltro firmerà la produzione dell'intero disco. Nulla, bentornati Pulp, questo è Spike Island.
And then I turned back. I was wrestling with the coat hanger. Can you guess who won? The universe shrugged. Shrugged then moved on. It's a guess. No idea. It's a feeling. Not a voice in my head. Just a feeling. And by the way, selling the rights. I took a breather and decided not to ruin my life. I was conforming to a cosmic design. I was playing to type until I walked back to the garden of earthly delights. I was born to perform. It's a calling. I exist to do this. Shouting and pouring.
And no one will ever have the last word, because it's not something you could ever say. So swivel.
Bentornati Pulp, Spike Island, il brano che anticipa appunto il nuovo lavoro, l'album More, per cui non dovremo aspettare tantissimo, perché uno dice, beh, fino a giugno, ragazzi, è il 6 di giugno, è un mese e mezzo, è più o meno, qualcosina in più, e poi potremo parlare di questo altro inaspettato forse ritorno. Intanto però sono le 14:28 minuti, chiudiamo la prima mezz'ora di Jack di questo venerdì, ora arriva un minuto e qualche secondo di pubblicità e poi torniamo con noi Populus per parlare di un altro nuovo lavoro rispetto a Spike Island, spostarci su un'altra isola. Il disco si chiama La Isla Differente, state qua perché tra poco ne parliamo.
Questo è Jack, Radio Popolare.
Essa è sotto il mondo, oltre a fuori da pensare.
La Isla Differente Populus ad aprire la seconda mezz'ora di Jack di oggi. Isla Differente è anche il titolo del disco che esce proprio oggi, ma soprattutto Populus è anche il nome della persona che ho accanto in questo momento. Ciao, benvenuto a Jack, che bello averti qua.
Allora, grazie di questo invito e un saluto a tutti.
È bello averti qua oggi, è bello averti qua con questo concept di fatto, che è qualcosa di più di un concept, perché nasce da una residenza vera e propria. La Isla Differente è una isola reale, un'isola dal fascino incredibile, è Lanzarote. Fuori onda mi raccontavi che sei andato a fare una residenza lì, ci hai passato del tempo, non era la prima volta che ci andavi. Allora, facendo un passo non del tutto indietro, ma in mezzo tra questi due momenti, dopo la prima volta che sei stato a Lanzarote, com'è che hai scelto di andare, di usarla come luogo creativo?
Allora sì, avevo fatto un viaggio con un po' di amici, eravamo stati lì 10 giorni e scoprendo quest'isola così austera, algida e lunare, sapevo che ci sarei tornato per fare qualcosa. Non sapevo ancora cosa, ma ero assolutamente convinto che ci sarei dovuto tornare. La storia della residenza artistica poi è nata in un secondo momento, perché quando volevo cercare un posto dove andare lì a stare, un mio amico mi ha detto: ma sai che ci sono due ragazzi belgi che hanno aperto questo spazio, che sia una sorta di boutique hotel, però ci invitano anche un sacco di artisti da tutto il mondo per farci delle residenze. Non avevano mai avuto un musicista, io gli ho mandato un piccolo concept che avevo in mente e una piccola bio, e loro mi hanno semplicemente detto: prenota i tuoi voli, ti aspettiamo.
Beh, guarda, è incredibile come il Belgio dimostri sempre una sensibilità artistico-musicale incredibile. Anche in questo caso, in qualche modo, si incastra. Davvero, è una cosa che un pochino stupisce se pensi alle dimensioni del paese e allo stesso tempo all'apertura che ha sotto questo aspetto. Hai descritto Lanzarote, giustamente, come un posto lunare, algido. Eppure il disco è pieno di stimolazioni sonore, quasi visive. Nella sua costruzione è quasi un controsenso, no? Pensare che possa offrire così tanti stimoli presentandosi apparentemente in maniera così algida.
Ma dunque, è tutto giusto quello che dici, ma a volte le ispirazioni vengono anche dalle cose più semplici, più minimali. Volevo fare un disco che avesse questa estetica molto semplice e allo stesso tempo evocativa, ed è un po' come Lanzarote, è un'isola estremamente basica, soprattutto da un punto di vista naturalistico, perché è piena di queste distese laviche, vulcani e pochissima vegetazione, e c'ha questa palette di colori piuttosto limitata, perché ha questa scala di marroni, grigi, e poi ha la luminosità a contrasto delle case, che hanno quasi tutti gli infissi verdi, quindi sono bianche e verdi, come un brano dell'album. Sì. E questa cosa ti fa anche, in un certo senso, ripulire il cervello dai mille stimoli che noi abbiamo in posti molto più, come dire, super pieni di negozi, insegne, colori, costruzioni di ogni tipo. Quindi quindi volevo in un certo senso trasferire quest'idea di semplicità e di austerità anche negli arrangiamenti del disco, per cui ho pensato anche che il silenzio, che è una cosa molto importante ed è un elemento assolutamente presente sull'isola, che è un'isola pochissimo mondana e caciarona, a differenza magari di altre isole spagnole che conosciamo, senza fare nomi.
È Ibiza, diciamo.
Non facciamo nomi.
No, per carità.
E l'elemento del silenzio ad un certo punto è entrato prepotentemente proprio nella scrittura del disco. Volevo che il silenzio fosse parte integrante del processo creativo, per cui seguendo il vecchio e caro consiglio del Less is More, laddove potevamo aggiungere degli over arrangiamenti, abbiamo deciso di toglierli.
È un'ottima idea, secondo me, anche proprio perché davvero si vive un momento ricchissimo di sovrastrutture, musicalmente parlando. Si sta un po' perdendo la regola aurea del una canzone è bella se poi sta in piedi anche chitarra e basta o chitarra e voce. Questo però non vale solo per la musica, siamo veramente accerchiati dagli stimoli, no? E da un ritmo incalzante che viene imposto alla nostra vita. È un'isola particolare, Lanzarote, ma soprattutto è un'isola, quindi è anche uno stato d'animo, immagino, invita a uno stato d'animo con cui poi affrontare un lavoro discografico come questo. Ha influenzato quello che ne è uscito, il fatto, e anche il modo di affrontarlo, il fatto che fossi su un'isola?
Allora, piccolo aneddoto che mi sento di raccontare per rispondere alla tua domanda è questo. L'idea di partenza era quella di fare un disco su un'isola. Quando poi sono andato a Lanzarote ho capito che Lanzarote sarebbe stata quella giusta, ma inizialmente c'era addirittura l'idea di andare a farlo sulle isole Eolie. Sono delle isole stupende che ho avuto modo di visitare qualche anno fa e quindi cercavo un po' questo feeling isolazionista di allontanarsi da tutto e di vivere per un periodo in un posto piccolino, perché ovviamente il concetto è devi andare su un'isola piccola se puoi avere
quel feeling. Se no sei su un altro continente.
Se no sei semplicemente su un altro continente. Poi ti dirò, questo viaggio che avevo fatto con amici era stato determinante, ma anche il clima lo è stato, perché io vivo tra il Salento e il Veneto e avevo voglia di staccare un po' in inverno e trasferirmi in un posto caldo. Le Eolie non lo sono durante l'inverno e per cui la scelta è stata un po' obbligata e ho deciso di andare a Lanzarote, perché anche a gennaio ci sono dei giorni in cui puoi fare il bagno, la sera hai la tua felpetta, ma di giorno sei in shorts e t-shirt.
Che figata, tra l'altro, e che invidia. Presto succederà anche qui, ma è il cambiamento climatico e non è altrettanto allegro. Soprattutto il bagno nel Naviglio non ha la stessa poesia. Ci sono un po' di collaborazioni all'interno di questo disco. E, il singolo, uno dei singoli che l'ha anticipato, Lunacida, che adesso andremo ad ascoltare, per esempio, all'Energia, mi viene da dire, dei Fuera, al suo interno. Ci racconti un po' come è nata l'idea di coinvolgere loro, cioè di coinvolgere le altre persone in questo progetto?
Allora, non sono un animale da squadra, ma per il semplice fatto che non mi sento un vero e proprio musicista, per cui non sono la classica persona a cui proporresti di organizzare una session in studio, perché il mio approccio alla composizione è molto più selvaggio ed elementare e non ho nessun tipo di conoscenza tecnica, cioè suono tutto malissimo. Coi Fuera avevo appunto fatto anni fa la direzione artistica per un loro vecchio disco che era uscito su Sugar e c'eravamo davvero trovati. Li ho sempre reputati delle persone molto interessanti e delle mosche bianche nel panorama musicale italiano, perché stanno cercando di proporre un'idea di canzone pop sperimentale che si ritrova molto più facilmente in paesi come la Spagna, l'Inghilterra o il Sud America. E da quel momento in avanti eravamo sempre restati in contatto, avevamo una nostra chat su cui ci mandavamo un sacco di dischi che ci piacevano.
Che figata sta cosa! E vi prego, invitatemi nella chat!
Ma certo, ti aggiungo, ma è la tua fine, te lo dico. E così poi, finché ero in studio e avevo questo beat Balearic House, ho pensato di mandarglielo perché mi faceva piacere. E loro per la prima volta hanno scritto qualcosa in spagnolo, sebbene il loro disco, che ha un sacco di brani in spagnolo, sia uscito tipo un mese prima rispetto al mio singolo, ma era col Luna Acida che avevano cominciato a scrivere in spagnolo. Io ero scioccato da questa cosa, mischiando spagnolo e italiano in una maniera molto istintiva e naturale. Per cui io solitamente non collaboro con persone che in qualche modo non conosco, non sono amici di amici.
Sì.
Cioè la collaborazione sterile di scrivere a qualcuno che non si conosce e di proporgli il featuring solo perché ti piace quell'artista è una cosa che non fa per me. Per cui anche gli altri featuring, bene o male, avevano qualche storia del genere da essere raccontata.
E infatti dopo torneremo anche su questo lato un po' aneddotico. Intanto però Luna Acida ce lo andiamo ad ascoltare, appunto qui Populus insieme a Fuera. Acida, Populus e Fuera. Il disco è Isla Differente. Ne stiamo parlando con Populus. fuori onda raccontavi un po' anche del tuo rapporto con Fuera, le chat, le cose di cui un pochino abbiamo accennato anche in onda, e la capacità, anzi l'importanza a volte di rappresentare tu per gli altri un orecchio esterno, la capacità di dire: raga, ok, fermiamoci qua, se no si continuano a modificare le cose e poi non si arriva mai al risultato finale. C'è qualcuno che ha avuto questo ruolo con te in questo disco, che è Rocco Rampino? La tua, cioè, la scelta di portarti qualcun altro proprio per porre un freno alla possibile inondazione totale del campo, e quindi all'infinito apporto nuovo ai brani. È qualcosa che hai fatto consapevolmente, o all'inizio il suo ruolo era un altro in questo?
No, assolutamente consapevolmente. Rocco Rampino è stato il mio angelo e anche il mio psicologo in studio, perché io sono la classica persona brava a dare consigli agli altri, ma pessima con se stesso. E quindi
serve qualcun altro.
Assolutamente. Esatto. E quindi sentivo che il suo apporto sarebbe stato essenziale, provvidenziale. Poi lui è un vero musicista, nel senso che è un bravissimo chitarrista, un pianista da paura. Per cui volevo essere affiancato da una persona che avesse anche un'impostazione molto più accademica della mia, perché è vero, ho studiato musicologia, ma so molte cose della storia della musica, ma leggerla
è un altro discorso.
E quindi niente, questa collaborazione è stata vincente. Lui all'inizio era un po' spaesato, perché era mio amico ma anche mio fan, mi diceva: ma sei sicuro che hai bisogno di un produttore aggiuntivo? Dicevo: assolutamente sì.
È bello comunque, no, che nasca questa cosa da amico e fan, perché intanto tu sai di poterti abbastanza fidare, nel senso che non è che è uno che vuole portare troppo il suo nel progetto, perché quando ti metti nelle mani di un produttore, no, c'è anche questa attenzione che il produttore stesso deve avere nei confronti della persona con cui sta lavorando. D'altro canto, come tu giustamente dicevi, ci vuole qualcuno che riesca ad arginare questo tuo essere molto bravo a dare consigli e poi un po' così nel metterli in pratica su se stesso. Penso sia una regola universale comunque, sì, che più o meno valga per tutti. A livello tecnico ci sono diverse cose in questo disco. Fuori onda citavi che con Luna Acida l'idea era quella di fare un po' un pop futuristico, qualcosa che, a cui magari non si è ancora del tutto pronti, ma con la consapevolezza di quello che si sta facendo, evitando di andare a fare cose per piaccioneria. Mm-hmm. Però non è l'unico tipo di... Allora, è molto difficile etichettare quello che si trova in questo disco a livello stilistico, ma si trovano cose molto diverse, a volte potenziate da alcune delle collaborazioni. Posso chiederti che tipo di ascoltatore sei in generale con la musica, al netto dei gruppi WhatsApp che ti invidio, però cosa cerchi quando ascolti musica?
Allora, sono un grandissimo fan della produzione in generale, cioè il modo in cui i dischi vengono registrati, mixati, masterizzati. Questa è una cosa che mi piace molto, è un aspetto che spesso nella musica pop ha un'importanza relativa, però nella musica sperimentale, elettronica, ambient, a volte anche nella musica latin, nella musica techno, perché no? Questo aspetto qua è fondamentale, cioè che tipo di suoni si utilizzano, le macchine che vengono utilizzate, se a monte ci sono stati dei limiti produttivi autoimposti dall'artista stesso, che magari decideva di utilizzare solo un'unica macchina per realizzare tutto il disco. Perché il problema qual è? Che la musica elettronica ti dà infinite possibilità, e a volte queste infinite possibilità finiscono per confondere l'artista e il risultato finale. Sì. Per cui se non ci si dà dei limiti diventa veramente un mare magno, incredibile.
Certo.
Sì. A me piace ascoltare dischi che hanno dietro dei concept interessanti anche da quel punto di vista. Ad esempio i Tame Impala hanno dietro questa produzione pazzesca, che è una produzione fintamente vintage però moderna, e mi piace molto apprendere come sono stati mixati i brani, che tipo di soluzioni digitali analogiche assieme sono state usate. Per cui questa cosa è una cosa che spesso si sottovaluta. E, ricordo che quando mi ero laureato, la mia tesi di laurea si intitolava L'estetica della registrazione del suono, ed era un piccolo saggio su come il modo in cui registriamo, mixiamo e post-produciamo i dischi possa più o meno aggiungere valore all'opera stessa. E questa è una cosa che mi è rimasta da sempre, cioè totalmente affascinato dal mondo che c'era dietro i Beatles, dai Radiohead, adesso per citare i più famosi. Cioè sono artisti che, oltre a delle grandissime canzoni, avevano dietro dei grandissimi concetti in fase di produzione e post-produzione.
Infatti io, quando poi, a proposito di Beatles, uscì Get Back su Disney Plus, io sono impazzito, letteralmente, sì. Perché avere le chiavi per entrare in quel momento lì, in quella fase lì del lavoro di quelle persone lì, è stato davvero qualcosa, certo, di bellissimo. Io, prima di chiudere, allora faccio così, faccio una bella chiusa, così poi ti faccio l'ultima domanda con cui introduciamo il brano di chiusura. Quindi, grazie di essere stati all'ascolto di Jack, cari ascoltatori, grazie per essere stato con noi in Populus. Siamo quasi in chiusura della settimana, vi ricordo che il podcast lo trovate sul sito, sull'app di Radio Popolare, e tutti i brani potete recuperarli su Spotify, seguite il profilo Matteo Villaci, oppure seguitemi su Instagram, Matteo-Villaci, nelle stories. Ogni giorno ci sono tutte le canzoni che abbiamo condiviso nell'onda e potete andare a recuperare. Ma torniamo a noi e torniamo ancora a Isla Differente, perché chiudiamo con il brano che hai scelto tu dal tuo disco, nel senso che ho detto, guarda, io metto questi due, il terzo te lo lascio scegliere. E il brano Paquetè è uno di quelli in cui c'è una collaborazione che arriva da un'altra zona del pianeta, anche rispetto a Lanzarote. E fuori onda hai iniziato a raccontarmi qualcosa, ma adesso te la faccio raccontare un po' meglio, perché in realtà hai conosciuto da poco Eva De Mars di persona.
Sì, lei è una artista, cantante originaria di Marsiglia, ma che coi genitori si è trasferita a Città del Messico molti molti anni fa, e ha deciso di restarci anche quando i genitori poi ad un certo punto hanno finito di lavorare e sono rientrati in Francia. E, non sapendolo, io suonavo e conoscevo dei pezzi di Eva da anni. E durante un DJ set una mia amica mi dice: ah, che bello che hai suonato un brano cantato da Eva De Mars. E io gli dico: quale? Ah, quello che lei ha fatto con il tizio di Polo and Pan, che sono francesi, sì, e che sono tra i miei artisti attualmente preferiti. E io gli dico: ah, ma dai, veramente, la conosci? Sì, assolutamente, ci sentiamo su Instagram, stiamo facendo qualcosa insieme. Questa mia amica si chiama Elasi e vive qui a Milano. E io gli dico: ma davvero, secondo te è una persona tranquilla, gli posso scrivere? Assolutamente, ci sentiamo sempre, la inviterò a Milano in triennale a fare un piccolo live, dovresti scrivergli anche tu. Perché è molto figa, gentile e simpatica. Così apro Instagram e cliccando sul pulsante messaggio mi rendo conto che anni prima lei mi aveva già mandato una serie infinita di messaggi di collaborazione erano rimasti senza risposta. Mi sono sentito morire, le ho mandato tipo un lunghissimo messaggio di scuse.
Scusa, sono un cafone.
E io gli ho detto: hai tutta la mia approvazione se tu mi volessi mandare a quel paese, e se però non volessi farlo... E lei è stata super carina, super gentile, ha detto: guarda, queste cose capitano all'ordine del giorno, i direct su Instagram sono un po' problematici, e abbiamo cominciato poi da quel momento a pensare di fare qualcosa insieme. Per cui poi Isla Differente è stata la giusta occasione, e recentemente sono stato a fare delle date in Messico e ne abbiamo fatto una assieme, molto molto divertente.
Che figata. Intanto questo è Paquetè, Populus con Eva De Mars. Grazie mille ancora, Populus, per
grazie a voi.
Nostro ospite. Subito dopo arriva Elisa Graci con Playground. Una buona fine settimana a tutti.